Ecco, abbiamo qui la visita di Gesù nella sua patria, nella sua Nazareth, dove arriva con i suoi discepoli e di sabato, nel giorno importante, si mette a insegnare nella sinagoga. Il testo è come incluso fra due espressioni che in realtà non sono del tutto analoghe, però è interessante a livello proprio contenutistico. Lui stupisce i suoi ascoltatori. Ascoltando, rimanevano stupiti. Terminerà il testo con lui che si meraviglia della loro incredulità. Stupore contro stupore, meraviglia contro meraviglia. L'uomo naturale si stupisce del fatto che esistano le opere di Dio, che non è vero che uno è solamente il fratello dei propri cugini, non è solamente il lavoratore della propria officina, non è solamente il figlio di sua madre, è qualcos'altro. L'uomo naturale vede tutto in maniera piatta, in maniera noiosa, prevedibile. Tu sei quello che sei, non ci venire a raccontare storie, ti abbiamo conosciuto così e tu questo resti. Non è possibile sorprendere l'uomo naturale. C'è molta gente che rifiuta la fede perché la fede non rientra nella propria logica. Ma da che mondo è mondo, la fede sarà sempre secondo un'altra logica. Va da sé, è banale. Se le cose dovessero andare come le pensiamo noi, ma non sarebbero un salto nell'eternità, sarebbero semplicemente conseguenze. Anzi, è triste pensare che c'è anche nella Chiesa chi proprio non vuole sentire dire che l'uomo sia altro che un lavoratore, figlio di sua madre, cugino dei suoi cugini. Ma Gesù Cristo è molto di più. È questa una pretesa dell'uomo proprio di Dio, di essere molto più che il suo lavoro, molto più che la sua infanzia e la sua parentela, molto più che la sua realtà originaria. C'è qualcosa che è di più. Per contro c'è la meraviglia di Cristo, che si meraviglia dell'incredulità. Per lui è ovvio credere alla potenza di Dio. È ovvio che Dio opererà, perché lui sa dell'amore di Dio. Lui sa della grandezza e della bellezza di Dio. Lui conosce il Padre. Per questo si meraviglia della resistenza del cuore duro. Ma qui entriamo in un mistero ulteriore. Il fatto che lui non poteva compiere prodigi, ma solamente imporre le mani a pochi malati. Interessante. Solamente i malati riescono a prendersi la grazia. E qui per prendersi la grazia di Cristo bisogna stare messi male, perché altrimenti quando uno sta messo bene, ovvero sia è un ricco di spirito, il regno dei cieli non lo prende. Beati i poveri spirito, di essi è il regno dei cieli. Bisogna essere malati, bisogna ricordare la propria malattia per poter avere accesso alle mani di Cristo che guariscono. Ma è molto interessante, ripeto, che appunto il tema sicuramente fondamentale è questa ultima parola del racconto, prima del dire che Gesù va intorno ai villaggi per la Galilea insegnando. Si meravigliava della loro incredulità. Ecco, questo è lo straordinario, incredibile, terribile potere che l'uomo ha. Dio che è onnipotente si deve fermare davanti alla porta chiusa dell'incredulità umana. Diceva Sant'Agostino, Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. C'è un assenso che è assolutamente necessario. C'è una cedevolezza del cuore umano, una morbidezza, un aprirsi a Dio, che non è un optional, non è una realtà che si mette in campo, vabbè, proprio quando non è necessario. No, è la condizione di possibilità dell'opera di Dio in noi. Questo è il mistero della nostra vita umana e della nostra vita umana letta nel piano di Dio. È veramente nobile, è veramente grande. Noi veramente possiamo dire di no a Dio. Noi abbiamo questo potere, noi, un bruscolo, un sassolino di fronte a una catena montuosa, la fermiamo tutta intera con un nostro piccolo stizzoso no. Noi abbiamo il potere di frustrare lo Spirito Santo. Abbiamo il potere di contristarlo, dice San Paolo, ovvero sia di respingerne la potenza. L'uomo può rifiutare l'opera di Dio? Sì. può non essere guarito da Dio? Sì, non è un'operazione che si fa d'ufficio. Non è che automaticamente, per scatto d'anzianità, Dio guarisce l'uomo. No, assolutamente. Si può stare nella Chiesa, e ancor di più fuori della Chiesa, con un cuore secco come un coccio che non si muove, che non si lascia penetrare. C'è un mistero straordinario, che è il mistero del peccato, perché il peccato in fondo è sempre comunque un atto di sfiducia in Dio. Ogni peccato è il rifiuto dell'opera di Dio, è il rifiuto della sua parola, è il rifiuto della sua legge, è il rifiuto della sua verità, è il rifiuto, anche semplicemente attraverso il rifiuto del dettame interiore della coscienza, di una verità che ci prescinda, che è più grande di noi, contro cui noi ci ergiamo, dicendo: io la penso così e così deve essere, punto. Il nostro cuore, che mistero che è! Vincere un cuore è molto più difficile che vincere una guerra. Noi abbiamo questa libertà che Dio non può, come dire, forzare. È vero che noi possiamo essere così stupidi, questa libertà da consegnarla? Sì, la possiamo consegnarla al maligno. Noi possiamo consegnare, ma all'origine c'è sempre un nostro atto libero di volontà. È chiaro che il male con noi non avrà più potere di Dio. Però, mentre Dio continua ad essere rispettoso, quando gli abbiamo detto sì a Dio, il prossimo sì è comunque da dare. Invece, quando abbiamo detto di sì al male, il prossimo sì non è più da dare. Quello si è preso tutto, quello ci prende, ci porta per il naso, ci porta per la nostra povertà e ci costringe dentro una logica che si chiama schiavitù, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 8. Allora, è misteriosa veramente l'incredulità. A Nazareth non c'è possibilità di fare tanti miracoli da parte di Gesù, perché non c'è un cuore morbido. Un'ultima nota, perché non c'è il cuore morbido a Nazareth? Perché a Nazareth credevano di conoscerlo, come capiamo da questo testo. Perché a Nazareth pensano di sapere già chi è. Gli hanno messo una bella scatola intorno, gli hanno messo una bella etichetta, e questo pregiudizio impedisce l'opera di Dio. Allora noi assolutamente abbiamo bisogno di capire da questo testo una cosa che ci deve dare un po' paura. Dio può trovarsi frustrato davanti a noi, stare alla nostra porta e non entrare. Noi possiamo essere a un millimetro dalla bellezza e dalla salvezza e non goderne. Perché? Perché i nostri schemi mentali ci ingabbiano in un lo so, già so chi sei, non mi sorprendi, non mi dirai niente di nuovo. È una cosa che è veramente agghiacciante nel nostro cuore, pensare di aver capito l'opera di Dio, l'opera di Dio, capirla. E quando mai? E quando mai sarà possibile? Nessuno di noi, nessun santo è stato meno che sorpreso di fronte all'opera di Dio fino all'ultimo momento della propria vita. Noi non sappiamo veramente chi è il Signore Gesù Cristo, lo dobbiamo sempre, come dire, scoprire di nuovo, dobbiamo sempre lasciare che Lui si sveli a noi. Non mettiamogli le etichette all'opera di Dio, alla nostra vita ecclesiale, alla nostra vita sacramentale, a tutto quello che è la nostra esperienza, anche il nostro passato. Gesù Cristo ce lo sa rispiegare da capo, cambiando nel senso tutto quello che noi siamo, tutto quello che soprattutto Lui è. Non pensiamo di conoscerlo, è sempre qualcos'altro. Lui non è semplicemente il figlio di sua madre, il cugino dei suoi cugini, l'operaio della sua officina. Lui è il figlio di Dio e questo sfugge alle nostre categorie.
Grazie a Don Fabio Rosini, per oggi è tutto. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana e naturalmente vi ricordo di non perdere l'appuntamento di domani mattina alle ore 7 con la catechesi conclusiva di Don Fabio dedicata ai frutti dello Spirito Santo, protagonista l'amore.